18 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Beh, la notizia del giorno, ma ce ne sono diverse in realtà di notizie importanti, quella su cui investiamo poi questa sera la fascia 20 e 30, la nostra monografica all'Orizzonte delle 20 è la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla riunione del Consiglio Superiore della Magistratura questa mattina a Roma, la prima volta da quando Mattarella è Presidente, sono passati 11 anni, perché questo è il secondo mandato di Mattarella, lo ha detto lui stesso per la gravità di quanto è accaduto, ossia quel tentativo violento, quantomeno dal punto di vista delle parole del Ministro Nordio, anche se Mattarella non l'ha citato, di delegittimare un'istituzione dello Stato come il CSM l'altro giorno, facendo riferimento ad atteggiamenti e comportamenti mafiosi, ha detto Nordio, dei magistrati nella come dire, loro auto-organizzazione, nell'utilizzo delle correnti per entrare nel CSM e esercitare potere. Ci chiederemo con i nostri ospiti, insomma, ragioneremo su Mattarella, sul significato della sua presenza oggi in relazione al referendum, ma più in generale al comportamento del governo italiano. Una volta si sarebbe detto le parole di Nordio sono parole da eversore, oggi si usano altri termini, però insomma abbiamo capito. Parleremo di Ucraina, parleremo dell'omicidio di un cittadino del Marocco che faceva lo spacciatore, lo sappiamo, a Rogoredo da parte di un poliziotto, quattro agenti adesso sono indagati. Parleremo l'avvocato della famiglia Mansouri, parleremo di quanto è accaduto in Francia, il militante di estrema destra ucciso. Parliamo di migranti subito immediatezza, e lo facciamo anzitutto con l'avvocato Dario Belluccio dell'ASGI. Buonasera avvocato.
Buonasera, buonasera a voi.
È una notizia che è arrivata, ci mancherebbe, grazie a lei per essere qui. La notizia che è arrivata anche questa metà pomeriggio, chissà Salvini, mi viene da dire con una battuta, perché il Tribunale di Palermo ha stabilito che la Sea-Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per 76.000 euro per il fermo che la nave Sea-Watch 3 subì nel giugno del 2019. E qualcuno se la ricorda, magari Carola Rackete, che forza il blocco per entrare in porto a Lampedusa, blocco che era stato messo dall'allora ministro dell'interno Salvini, che aveva in quell'estate prima del papete, in quelle due stagioni in cui era stato ministro, intrapreso una battaglia durissima contro le ONG. Non c'era solo lui, c'era anche il ministro dei trasporti Toninelli, l'ONG Taxi del Mare di Di Maio, quello era il clima del Conte 1. La nave fu fermata, adesso questo risarcimento. Innanzitutto le chiedo quindi un suo primo commento ad ampio spettro su questa notizia. Perché è arrivato questo risarcimento?
Ma allora, evidentemente perché quel blocco era evidentemente illegittimo. Tanto è vero che quell'atto di disobbedienza della comandante della Sea-Watch, Carola Rackete, per la quale ricordiamolo, diciamo, appunto, si sono svolte anche dei procedimenti penali che l'hanno vista sempre assolta sino alla Corte di Cassazione, ma quel blocco evidentemente appunto era illegittimo, e da quel blocco era derivato anche il blocco poi della nave, dell'imbarcazione per diversi mesi, l'imbarcazione che quindi ha sicuramente dovuto sostenere, diciamo, dei costi, e comunque per quel periodo non ha potuto esercitare, diciamo, il diritto delle come dire, il diritto della libertà di associazione, perché quell'organizzazione esercita il diritto alla libertà di associazione attraverso il salvataggio delle persone, il salvataggio dei naufraghi in mare, ciò che le era stato impedito. E allora ecco appunto che la sentenza del Tribunale di Palermo individua un risarcimento nei confronti dell'organizzazione della Sea-Watch, proprio per questi. Dunque, come dire, a fronte della illegittimità, della illiceità dei comportamenti posti in essere dalle autorità italiane in quell'occasione, c'è stata appunto questa forma di risarcimento del danno, che ovviamente è una forma di risarcimento, come dire, di tipo economico, che quindi non va evidentemente, non può andare a coprire il danno vero che è stato determinato da quella illegittima azione del governo italiano, che è ovviamente la impossibilità per la Sea-Watch in tutti quei mesi di salvare altri naufraghi, di salvare altre persone che erano appunto nel Mediterraneo centrale.
Avvocato,
Quello purtroppo.
questa vicenda, questa sentenza di oggi di risarcimento alla Sea-Watch, che importanza può avere per il futuro, insomma, no? Perché i fermi delle navi dell'ONG sono continuati e continuano.
Guardi, in un mondo normale si prenderebbe spunto dalle pronunce della magistratura per correggere la rotta e quindi per modificare appunto le proprie politiche e eventualmente, e questo sarebbe il caso dell'Italia, anche le proprie normative. Invece appunto noi ci troviamo davanti ad una situazione, diciamo, che a me sembra essere particolarmente differente. Consideri che dal febbraio del 2023, da quando è in vigore il decreto Piantedosi proprio contro le ONG che effettuano ri attività di ricerca e soccorso in mare, saranno circa 35 i fermi, diciamo, che ci sono stati delle navi, delle ONG, che non sono navi che prendono finanziamenti pubblici dallo Stato italiano per fare quell'attività, lo fanno come attività di volontariato, intendiamoci. Supportano il sistema globale di salvataggio in mare, così si chiama, e sono circa, ma probabilmente più, 700 i giorni che queste navi hanno dovuto attendere in una situazione di blocco, in una situazione di fermo amministrativo, a causa sempre dei provvedimenti delle autorità italiane. La maggior parte di questi blocchi, di questi fermi amministrativi, sono stati dichiarati illegittimi da tribunali di mezza Italia, non da un singolo giudice fazioso, intendiamoci, ma dai tribunali di mezza Italia. Dunque, ci si aspetterebbe, diciamo, appunto, un cambiamento di rotta, ma è anche presumibile che nel caso in cui questo cambiamento di rotta non ci dovesse essere, e il disegno di legge di cui si è parlato appunto qualche giorno fa in tema di migrazioni contiene anzi una norma ancora peggiorativa della legislazione in materia di ricerca e soccorso in mare, in Italia, ecco, allora dovremmo immaginare che ci possano essere anche altre cause di risarcimento per tutti quegli altri fermi che sono stati dichiarati illegittimi dai tribunali.
Insomma, potrebbe fare giurisprudenza, come si dice, questa sentenza, e naturalmente, avvocato, insomma, questo lo consente a me come considerazione finale di questa chiacchierata con lei oggi pomeriggio. Immaginiamo Salvini, dicevo come battuta, ma immaginiamo Giorgia Meloni che proprio ieri si è scagliata contro i giudici sul tema dell'immigrazione. No, noi li fermiamo e i giudici li liberano. Insomma, questo è un po' il clima dentro cui arriva questa sentenza. Grazie per essere stato con noi, Dario Belluccio, avvocato dell'ASCI.
Grazie a voi, buonasera.
immagine non si riesce a levarsela dagli occhi quando la si è vista, il corpo di una persona che galleggia in mare, in mezzo ai marosi, alle onde alte. Siamo a Tropea in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, e il mare, come si dice in questi casi, restituisce. Che cosa restituisce? I corpi dei migranti che sono annegati nella traversata del Mediterraneo. Sappiamo che con la tempesta Harry i naufragi, le morti sono aumentate, ma questa è una cosa che succede quotidianamente. Buonasera Luca Casarini.
Buonasera a te e a voi.
Che cosa hai provato e hai pensato quando hai visto quelle immagini?
Purtroppo devo dirti che siccome è da un po' di anni che sono in mare, me l'aspettavo, perché una volta capito attraverso le ricostruzioni di che quantità di persone stiamo parlando, per quanto riguarda queste partenze senza mai arrivo, questi che vengono definite dispersi, no? E in condizioni di mare come quelle che c'erano verso la fine di gennaio, appunto dal 14 al 21 in particolare, ecco, mi aspettavo che prima o poi il mare ci ricordasse che la nostra assenza di memoria non può eludere il problema, e questo fa il mare quando ci restituisce ciò che è accaduto, e che è accaduto purtroppo a tantissime persone e continua ad accadere.
Senta, naturalmente l'abbiamo detto, la tempesta Harry ha aumentato il numero dei morti, ha ucciso più persone che sono state lasciate in condizioni ancora più disperate a loro stesse. Poco fa parlavamo della guerra all'ONG, c'è un tribunale a Palermo che ha sentenziato a favore di Sea-Watch, ma non possiamo nascondere che sì, queste sentenze magari sono utili, ma abbiamo in questo momento forse la situazione peggiore dal punto di vista politico in Europa che si potesse immaginare.
Sì, assolutamente sì, perché c'è questa linea politica che ha fatto egemonia, che certamente ha nell'Italia, nel governo italiano, appunto nella Premier Meloni, insomma un punto di riferimento. Purtroppo c'è, cioè, invece di costringere Orban ad avvicinarsi ai valori democratici, e l'Europa che si è avvicinata ad Orban, ecco, potremmo metterla così, e ha questa linea politica sui respingimenti articolati in varie maniere. La cosa più inquietante è che l'articolazione dei cosiddetti respingimenti, che poi è una parola senza significato dentro un paese, un continente a demografia negativa, dove il tema delle migrazioni è un tema strutturale, non c'è nessuna emergenza, non ci sono esodi biblici, eccetera. Però questi respingimenti, evidentemente, anche perché sappiamo, sono un punto fondamentale della strategia della destra globale, suprematista, europea e mondiale, anzi basta vedere cosa succede negli Stati Uniti. Però questi respingimenti si articolano anche con queste forme subdole, cioè della omissione di soccorso. Il soccorso viene ritenuto da questi nostri dirigenti politici italiani ed europei un pull factor, cioè se c'è il soccorso, si dice, allora arrivano più migranti. Allora, per evitare questo, che cosa si fa? Si elimina il soccorso. È un po' come sull'accoglienza. Le strategie di distruzione sistematica di tutte, diciamo, il tessuto di accoglienza delle persone che arrivano, straniere che arrivano qui, è fatto perché? Perché se c'è troppa accoglienza, allora li attiriamo. Cioè, dentro questa logica nascono poi le tragedie, perché è chiaro che è una logica che porta come esito finale la morte dei più deboli, dei soggetti più deboli e più fragili, quelli per esempio costretti a mettersi in mare, come nel caso della grande tragedia durante il ciclone Harry, perché, ecco, non dimentichiamolo, non è che sono casualità queste, a parte essere un fenomeno strutturale. Ogni anno noi contiamo 2 o 3 mila morti accertati, poi ci sono quelli che non si conoscono, che non hanno statistica, diciamo. Ma anche in questo caso noi siamo in presenza di una spinta a prendere il mare. E che cos'è che spinge le persone a prendere il mare? Il fatto che fuggono da situazioni insostenibili. E questo è accaduto anche per quanto riguarda le partenze dalla Tunisia, di cui noi segnaliamo appunto l'accadimento durante quei giorni.
Grazie Luca Casarini, una buona serata.
Grazie.
Luca Casarini, che non so che cos'è questa cosa che è partita. Ah sì, la cosa che è partita è l'intervista che vi faccio sentire ora. È partita per sbaglio e adesso ve la ripropongo intera. Luca Casarini è di Mediterranea e oggi abbiamo intervistato la presidente di Mediterranea a caldo su questa notizia, Laura Marmorale. Questa intervista è a cura di Diana Santini.
Noi, mettendo insieme i dati, avevamo, come dire, raccolto la cifra raccapricciante di circa 1000 persone, quindi sì, assolutamente, diverse centinaia di cui si erano totalmente perse le tracce. E sono dati che erano stati, al netto, diciamo, di qualche organo di informazione che aveva preso in considerazione con raccapriccio questo dato, erano stati considerati esagerati o probabilmente poco provati anche dalle fonti governative, che le hanno premessi con molti se. Nel caso fosse così, chissà, non è detto. Eppure erano dati che noi avevamo raccolto partendo da fonti certe, vale a dire chi per primo teme e segnala la perdita o l'assenza di una vita, vale a dire i familiari, le persone che più hanno a cuore la vita e la ricerca di chi non, di chi sparisce, e dei testimoni e dei sopravvissuti, seppure pochissimi, si contano forse sulle dita di una mano, i pochissimi sopravvissuti recuperati durante quei giorni maledetti della fine di gennaio avevano testimoniato con quante persone erano partite. E il mare restituisce quello che non lui ha tolto, ma l'inumanità. E l'inumanità e la violenza delle leggi europee ed italiane sulla gestione dei flussi migratori sta restituendo, ha tolto le vite e il mare ce le ridà. Qualche comandante di guardia costiera dice che i salvagenti anche arrangiati con cui questi corpi erano cinti sono quelli tipici che loro vedono addosso alle persone che affrontano quella disgraziatissima rotta migratoria, e la tempistica e anche, diciamo, il ciclo delle correnti ci dà una ragione che non avremmo mai voluto avere.
È impressionante, è un dato, guardavo sul cruscotto del Viminale, no? Sai che il Viminale tiene conto? Beh, insomma, ci sarà anche la distorsione ottica dell'uragano Harry e delle vittime che la stessa Guardia Costiera, diciamo, stima che sono meno, mi sembra 380. Beh, insomma, comunque dall'inizio dell'anno a oggi, come dire, se fotografassimo, se congelassimo i dati oggi, più di uno su cinque muore cercando di attraversare il mare.
Esatto. Nonostante molti dispersi, a meno che non vengano in qualche modo certificati, e quei 1000 di cui ne parliamo fanno parte anche quei 350 che le autorità sono state costrette ad ammettere e a enumerare, e le cifre sarebbero anche maggiori. Il Ministero ha deciso di non conteggiare necessariamente tutti i dispersi finché in qualche modo non c'è una controprova, come se una persona dispersa nel Mediterraneo centrale e mai più ritrovata possa avere ancora possibilità di essere sopravvissuta chissà dove e chissà come. Quindi sì, nonostante la distorsione, nonostante, diciamo, una rielaborazione del dato, fa comunque tremare quello che si legge anche dai dati ufficiali del cruscotto del Ministero degli Interni. E mi lascia pensare, se posso condividere una riflessione che ho fatto in questi giorni. Ancora ieri la Presidente del Consiglio, in un video dell'abbattage che ha iniziato con la magistratura italiana, se la prende con le persone in movimento, se la prende con i migranti, se la prende con le sentenze che contravvengono quello che questo governo stabilisce che sia giusto in maniera assoluta. Quelle stesse persone sono le persone che lei e che lasciano morire in mare con la gestione dei flussi migratori e con la chiusura totale della possibilità per chiunque di poter ottenere un visto, di chiunque provenga da un paese del sud del mondo, di poter ottenere un visto e viaggiare legalmente, diventano poi le giovani menti da tutelare quando si deve applicare il piano Mattei e si deve parlare con i governanti degli stati africani per impiantare le nostre aziende, le nostre industrie anche su quelle terre. Ci facesse capire la Presidente Meloni quando queste vite valgono sempre o se valgono solo quando ci servono come propaganda. Per noi valgono sempre e varrà sempre la pena tentare di andare laddove è necessario perché sempre meno debbano morire in queste condizioni.
Abbiamo giustamente dedicato molto spazio al tema delle migrazioni in questa prima parte di L'Orizzonte di oggi. Prima, con una battuta un po' amara, mi chiedevo che sa Salvini come reagirà alla sentenza di risarcimento per la nave Sea-Watch per la forzatura del blocco imposto da lui nel 2019 da Carola Rackete. Quello che sappiamo è che cosa ha combinato invece Salvini oggi, ce lo facciamo raccontare dal deputato di AVS Angelo Bonelli che è con noi. Buonasera Bonelli.
Buonasera.
Perché in Francia c'è stato questo omicidio di militanti di estrema destra che si chiama Quentin da parte di gruppi di militanti invece di sinistra, Lione, una cosa naturalmente gravissima. E Salvini, nel riportare la notizia sui social, ha messo l'immagine dell'omicidio con il vostro simbolo, il simbolo di AWS. Da allora che cosa è successo?
È successo che ancora una volta si punta il dito contro di noi per accusarci di complicità in violenze. In questo caso Salvini si è assunto una responsabilità inaccettabile di associarci a un omicidio che tra l'altro noi abbiamo condannato, perché condanniamo sempre la violenza senza ma e senza se, senza ma. Noi provvederemo a denunciare per diffamazione chi ha fatto questa operazione, perché è un'operazione inaccettabile.
Senta, ma lei poi personalmente ne sta pagando le conseguenze?
Guardi, in queste ultime settimane, ma in questi ultimi giorni, ho ricevuto una serie di gravi minacce. Avrei voluto tenerle riservate, ma sentire ogni qualvolta, ad esempio, il ministro degli interni rivolgersi all'Alleanza Verdi Sinistra, accusarci di essere complici della violenza che è accaduta a Torino, evocare il ritorno del terrorismo delle Brigate Rosse, vedere Salvini che accosta il nostro simbolo a un omicidio, beh, allora no, basta. Sì, io ho ricevuto delle minacce che sostanzialmente coinvolgono la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, mia sorella. Si parla di me appeso a Piazza Maggiore a Bologna con la testa in giù e con la testa staccata, la testa marcia, o chi ad esempio augura che i miei figli vengano presi a martellate o che la mia testa venga spappolata da un colpo di pistola. Potrei continuare, guardi, mi fermo perché francamente è veramente disgustoso, però voglio dire una cosa ai giovani, io lancio un appello alla non violenza, perché la non violenza è rivoluzionaria, è lo strumento attraverso il quale possiamo disarmare le menti violente e disarmare anche le mani violente, anche per neutralizzare attraverso la non violenza chi vuole criminalizzare il dissenso e di chi manifesta pacificamente per costruire un mondo migliore contro la guerra, in difesa dei diritti del popolo palestinese, per la pace, per il cambiamento climatico, contro il cambiamento climatico. Ecco, l'appello che faccio oggi è: pratichiamo la non violenza, perché è l'unico strumento per disarmare il potere che vuole criminalizzare queste battaglie.
La non violenza è rivoluzionaria, dice lei Angelo Bonelli, invece lo abbiamo visto anche in queste ore con la sua vicenda, la strumentalizzazione è reazionaria in questo caso e sempre. Grazie per essere stato con noi, onorevole Bonelli.
Grazie a voi.
Una buona serata. E veniamo a Lione invece. Qual è il clima, l'atmosfera che si respira nella città di Lione. Sappiamo che ci sono stati 4 fermi per l'omicidio Cantin. Uno di queste persone è un assistente parlamentare del gruppo di sinistra di Mélenchon, quindi potete immaginare, se già non sapete qual è il clima politico in Francia, ma noi ci interessiamo proprio della città di Lione, dove sono avvenuti questi scontri, dove c'è alta tensione. Luisa Nannepieri ne ha parlato e lo ha chiesto a Marie Aynou, che è giornalista di Rue 89, che è un giornale di Lione.
Bah, ce que je peux dire, c'est que pendant des années, je dirais bien 15 ans, il y a des militants de gauche.
Quello che posso dire è che per 15 anni gli attivisti di sinistra, e intendo attivisti di comunità, membri di sindacati, persone impegnate nella difesa dei migranti, sono stati presi di mira e attaccati da gruppi di estrema destra. Non parliamo di antifascisti che fanno davanti a quelli di destra il pugno chiuso, per intenderci. Quindi in città si è creato un clima di paura in un certo senso, e c'era anche la necessità di mettere in sicurezza manifestazioni, eventi e attivisti di sinistra. Hanno cercato di allertare le autorità, ma non hanno ottenuto molto. Lo abbiamo osservato anche noi, non hanno ricevuto una protezione sufficiente. In questo contesto, intorno al 2013, dopo la morte di Clément Méric, si sono sviluppati diversi movimenti antifascisti. Assistiamo alla creazione del GAL, il gruppo antifascista di Lione e dintorni, più incentrato su un antifascismo autonomo e libertario, che si opporrà ai gruppi di estrema destra nelle strade. Da quel momento in poi ci sono stati scontri. Poi nel 2018 nasce la Jeune Garde, composta da attivisti di vari gruppi di sinistra, come il nuovo partito anticapitalista, i sindacati, eccetera. Considerano che ci sia bisogno di difendersi e se ne assumono la responsabilità. Promuovono un antifascismo che poggia su due gambe. Una è quella delle figure di spicco e della presenza mediatica, più mainstream. Sono in contatto con partiti politici, associazioni, sindacati di sinistra. L'altra gamba è quella che chiamano controviolenza o, all'epoca, autodifesa popolare. Si tratta di garantire la sicurezza agli eventi, ma anche di scendere in piazza per difendere il proprio campo dai fascisti. È qui che il confine tra le due a volte diventa un po' labile. Cos'è l'autodifesa e che cos'è in definitiva la violenza?
C'est là où il y a une limite un peu fine parfois entre qu'est-ce que l'autodéfense et qu'est-ce que finalement la violence.
Je pense aussi à la manifestation qui aura samedi.
Oggi che aria si respira in città, pensando anche alla manifestazione indetta per sabato in omaggio a Quentin Dérenc.
Respirer chez vous.
Pour l'instant, on n'a pas il y a eu une permanence d'un syndicat solidaire qui a été dégradé.
Per ora non ci sono stati troppi problemi in città. Una sede sindacale è stata vandalizzata e anche la vetrina di una libreria, la Plume Noire, che è regolarmente presa di mira dall'estrema destra. Entrambe sono state vandalizzate, ma non abbiamo visto altri segnali di agitazione dell'estrema destra radicale. Pensiamo che potrebbero essere in stato di shock in questo momento, ma che le cose potrebbero cambiare più avanti, alla manifestazione di sabato. Ci aspettiamo una grande folla. Certamente militanti da tutta la Francia, ma anche dall'Europa, non lo sappiamo. Pensiamo che non ci saranno violenze durante la manifestazione, forse non necessariamente, o almeno nessuna azione particolare delle destre, ma potrebbe accadere più avanti o a margine della manifestazione. Siamo pronti a tutto, perché a Lione sappiamo che questa particolare estrema destra è capace di violenza.
On s'entend un peu à tout, mais on sait à Lyon que en tout cas cette extrême droite là est capable de violence.
E du côté, e invece a sinistra qual è lo stato d'animo?
Nous toutes nos sources antifasciste et de gauche à qui on parle actuellement sont
tutte le nostre fonti antifasciste e di sinistra con cui stiamo parlando ci dicono la stessa cosa. Li abbiamo avvertiti per anni dicendo che pensavamo che qualcuno sarebbe morto, ma pensavamo che il morto sarebbe stato dalla nostra parte. Non negano il fatto che a volte ci fossero scontri molto violenti tra le due parti e quindi non escludevano che potesse finire male a un certo punto. In questo caso, a giudicare dalle ultime immagini che abbiamo visto, siamo chiaramente ben al di là di una semplice rissa. È stato un vero pestaggio, non era un'azione di difesa. Quindi sì, le fonti antifasciste ci dicono di aver temuto che potesse accadere un fatto simile, ma che pensavano fosse più probabile che accadesse a uno dei loro.
Tutte che ça pouvait arriver, mais que qui pensait plutôt que c'était de leur côté.
Era Maria Lenou, giornalista di Lione, intervistata da Luisa Nannepieri sul clima nella città di Lione. Ci fermiamo, ci sono le notizie delle 18:30, poi torniamo, andiamo a vedere per prima cosa la situazione sul campo in Ucraina, la guerra combattuta.
L'orizzonte delle
18:34. 18 e 38 minuti, rientriamo in diretta Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Vediamo che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina, non a Ginevra, dove oggi si è chiuso l'ultimo round negoziale, così si dice in termine specialistico, però senza alcun accordo. E, insomma, sono colloqui mediati ancora una volta dagli Stati Uniti che non hanno portato da nessuna parte. Noi invece vogliamo vedere che cosa sta accadendo sul terreno, la guerra guerreggiata, e lo facciamo con Mirko Campochiari di Parabellum. Buonasera Campochiari.
Buonasera a voi.
Allora, tutti i giornali italiani usano la parola stallo, cioè non cambia niente, è così?
Allora, no, in questi giorni si parla di una famosa controffensiva ucraina. In realtà si tratta di un malinteso, diciamo, delle due propagande in un certo senso. La maggior parte dei militari bloggers russi che si occupano di mappe avevano, diciamo, abbondantemente aggiunto territorio sotto il loro controllo, che in realtà non lo era, e che ora è vittima di alcuni contrattacchi ucraini. Quindi viene assegnato praticamente un territorio preso 200 km quadrati da parte degli ucraini, che però in realtà non era sotto controllo russo, è sempre rimasta zona contesa. Quindi è paradossale come ci sia questo equivoco. I russi esageravano, e dall'altra parte invece ora si ritiene che gli ucraini abbiano ripreso, ma è difficile riprendere qualcosa che l'avversario non controllava in realtà. Quindi si sta giocando su questo equivoco. In realtà la situazione è abbastanza ferma. Dopo il gelo di questo inverno particolarmente forte, i droni non operavano bene. Calcolate che sono droni che funzionano con batterie, e a meno 20, soprattutto in aria, una batteria di quel tipo funge al 20%-30% di quello che potrebbe fare. Quindi c'era poca attività in questo senso. E poi c'è stato tutto il discorso di Starlink. Un discorso molto intricato, perché i russi utilizzavano il terminale di Starlink e sono stati estromessi. E poi è intervenuto, diciamo, Putin stesso con la censura per quanto riguarda l'utilizzo di Telegram e WhatsApp. Gli stessi militari bloggers russi hanno mostrato che in realtà loro fanno utilizzo di Telegram. In che senso? Io sono un dronista, ho una visione termica del mio drone, vedo tre uomini dentro un fossato, chiedo a quell'unità di quel settore se sono nostri o se sono loro.
E lo fanno con Telegram.
E lo fanno con Telegram, e lo hanno mostrato proprio, tanto che uno stesso deputato della Duma russa si è scagliato contro questa cosa, dicendo: guardate che lo utilizzano sia a scopo militare sia a scopo di comunicazione con i familiari. Quindi diciamo che queste due cose messe insieme hanno permesso agli ucraini di approfittare per dare, diciamo, una risistemata alla linea di contatto. Non è una vera e propria offensiva, non ci sono grandi manovre in questo momento, quindi molti equivoci. E poi ultimamente è successa un'altra cosa secondo me molto interessante: ovviamente i russi, persa la connessione con Starlink, hanno pensato subito a cercare una maniera alternativa. E dove l'hanno individuata questa maniera alternativa? In collaborazionisti ucraini che magari si prestavano a registrare dei terminali Starlink. Gli ucraini hanno captato questa cosa e con la 256esima divisione da guerra cibernetica e la collaborazione di Inform Napalm e altri del mondo OSINT e hacker, hanno praticamente creato dei canali che si fingevano che volevano prestare questo servizio. I russi sono andati lì, hanno anche pagato con delle cripto. In realtà questo è servito agli ucraini per praticamente ottenere tutte le informazioni sui terminali russi rimasti, e sono stati bloccati anche questi.
Senta, Campochieri, ci diceva che questa diciamo azione ucraina, che la propaganda ucraina definisce offensiva, lei la chiama ripulitura di un territorio conteso, ci dice anche qualche cosa sul futuro? Cioè, è impensabile al momento che gli ucraini possano riprendere effettivamente il territorio? Rimane impensabile?
Non è nemmeno propaganda ucraina, sono stati più che altro quelli di France 24 a tirare prima queste cose, poi Institute for War ci è andata dietro. Sì, al momento gli ucraini non hanno la capacità di sferrare una vera e propria offensiva, è impensabile una cosa del genere, ma non solo per incapacità dal punto di vista numerico, ma proprio perché è difficilissimo, come si è visto in questa guerra, sia da una parte sia dall'altra, effettuare delle vere e proprie manovre con forze corazzate. I droni sono omnipresenti e riducono qualsiasi possibilità di fare, diciamo, raggruppamento di forze per rendere la guerra, diciamo, più mobile. Quindi hai un 70% di vittime causate praticamente dai droni e un 30% dall'artiglieria. Per questo è una guerra estremamente posizionale, tutti vedono tutto. Se c'è stato un momento in cui i droni non potevano operare, era il mese in cui c'è stato questo particolare freddo, ma visto il particolare freddo nessuno ha potuto sfruttare il periodo, diciamo, di assenza dei droni. Quindi non c'è un paradigma o una tecnologia che possa cambiare lo status quo, è proprio questa la situazione in cui si trovano entrambi i contendenti.
Ricordiamo che sono 4 anni tra poco, tra pochi giorni, tra 4 giorni, sono 4 anni di questa guerra, che quasi subito ha visto stabilizzarsi questa linea del fronte. I russi hanno continuato con la loro tattica tradizionale, no? Dagli assalti frontali, mandare la carne di cannone avanti con le conseguenze.
Hanno cambiato, a essere onesti.
E infatti io le volevo chiedere proprio questo, cioè c'è stata però una trasformazione della tattica e della strategia?
C'è stata una trasformazione epocale, diciamo che gli attacchi con masse di fanteria, masse, perché poi in questa guerra si vedono al massimo 50 uomini in una data zona, sono cambiate. L'omnipresenza dei droni ha costretto anche i russi a utilizzare piccole tattiche di infiltrazione, si mandano pochi uomini che magari riescono a infiltrarsi, e poi si cerca di mandare un secondo gruppo, poi un terzo gruppo. È una specie di tecnica di pollicino, no? Le varie molliche di pane vanno a raggrupparsi tutte in una zona. E per questo, in più, ora il fronte è estremamente, diciamo, friabile, perché entrambi cercano di utilizzare la fanteria il minimo possibile, tanto che spesso la fanteria si limita semplicemente ad avvistare una colonna avversaria, non reagire e dare le informazioni ai dronisti e all'artiglieria, in modo che siano loro ad occuparsi della cosa, per non svelare la propria posizione e quindi diventare vittima delle bombe plananti o di altri droni. Quindi la fanteria ha quasi un ruolo da spotter, marginale, servono quasi solo per individuare dove sono gli avversari, e poi si delega, diciamo, il ruolo di apriscatole ai droni o all'artiglieria. Voi capite che con questo metodo utilizzato da entrambe le parti non si può che procedere praticamente a passi lentissimi.
Ecco, e in tutto questo naturalmente il fattore tempo riguarda anche la parte ucraina, la capacità di resistenza, e la parte russa pure in un certo senso, cioè hanno conquistato pochissimo territorio in questi anni, i calcoli che vengono fatti per un successo prevedono tempi lunghissimi. Le due parti quanto possono resistere?
Questo è il dilemma. Intanto sfatiamo un mito, spesso si tende a parlare ragionando di quanto avanzano i russi come se la guerra fosse lineare. I russi stanno combattendo nella parte più fortificata dell'Ucraina, quindi ovviamente l'andamento è assai più lento. Diversamente, se avviene una cosa tipo Kursk, dove le difese sono molto inferiori, si è visto quanto velocemente un'unità può entrare in profondità. Quindi non lo userei come metrica. Finché i due eserciti si affrontano nella parte più fortificata, la metrica rimarrà questa. Se ci sono sorprese che apriranno ulteriori fronti, ovviamente la metrica sarà un'altra. Non ci sono sorprese proprio perché tutti vedono tutto, ed è una questione di resistenza. In che senso? Gli ucraini nel 2024 hanno subito molte crisi, erano molto vicini a una crisi sistemica nel momento in cui erano sotto assedio in tantissimi punti. L'inverno ha creato una pausa che ha permesso agli ucraini di riorganizzarsi e di creare ulteriori sistemi difensivi alle spalle. E la Russia invece dal punto di vista del reclutamento sicuramente ha rallentato. L'offerta commerciale ha smesso di aumentare negli ultimi 6-8 mesi, hanno ovviato a questo problema cercando di reclutare gli uomini nelle unità Rubicon, che sono droni, quindi vai a fare il dronista, quindi rischi di meno, quindi è più appetibile come offerta. L'altro problema è quello interno, cioè quello del fattore economico e del peso di questa guerra. Ci sono molti militari bloggers russi che parlano anche di quanto, diciamo, lo scopo della speciale operazia sia stato ridimensionato al forse riusciamo a prendere tutto il Donbass nei prossimi 2 anni. Quindi molti si stanno chiedendo anche all'interno del mondo, forse anche per questo che stanno cercando di censurare Telegram, che è rimasta una sfera dove comunque i russi parlano apertamente, criticano apertamente, se ne vale la pena.
Grazie
di combattere per 2 anni per così poco.
Ecco. Grazie Mirko Campochiari, Parabellum, una buona serata.
Grazie a voi.
Niente d'eccezionale la mia storia. I miei non erano dottori nemmeno ladri. Dalle mie parti, sa, era già qualcosa. Le vere star per noi erano i criminali. Non dialogo a un tavolo, non li biasimo. Lavoro sporadico, sfratto dei figli a carico. E dirlo è pessimo, è come non ci conoscessimo. Cosa sognassero, non me lo immagino. Ora lei è il mio strizza. Dice che la normalità mi terrorizza, che non c'entri proprio la famiglia. Anni fa, cazzo, sarei crepato da ridere. Non temo la morte, ma ho paura di non vivere.
Di non vivere come i tuoi? Pensi questo? Di stare vivendo adesso? Che è successo?
Ho giocato le mie carte. La lotta per la vita è crudele ma affascinante. Ne ho fatto un'arte, ne ho fatto parte. Marrakesh a fianco, un fratello più grande. Uno che fruga nella realtà, la fuga da una realtà pesante. Cercando di farci dei soldi, durante. Malgrado poi anni balordi e tutti i rischi corsi. Guardando quei problemi grossi che si fanno enormi. Quelli brutti sono diventati bei ricordi. Quelli troppo brutti li ho rimossi e sono rimasti dubbi. Dubbi, dubbi, martellanti dubbi. Dubbi, 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 dubbi. Martellanti dubbi, 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 dubbi. Anni fa si la tiravo, ora è raro. Canne sono ancora schiavo, paglia in calo. Ho problemi con il sonno, più che altro. Senza pillole non dormo, ormai da tanto. Quanto chiede più di 4 anni, non mi guardi male. So che il foglietto diceva max 4 settimane. Ho strani sbalzi e non so cosa li causi. La mente trova nuovi modi di ingannarmi.
Tuo fratello e tuo figlio bellissimi, tu quando ti decidi?
L'amore di cui parla. Cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla. Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un'altra. Ho 40 anni e mai visto un legame che rimanga. Un amore materno, viscoso non mi serve, non lo voglio. Per me è solo un modo per nascondersi dal mondo.
Tuo fratello, tuoi bambini splendidi, non li avrai mai. Nessuno ti aspetta, si fotte di come stai.
Anche questo, tutto questo, volevo davvero questo. Tutta la vita che ci penso. Forse non credo più al prodotto che vendo. Che paradosso, no, che io per essere me stesso sia costretto ad andare dove non mi riconoscono. Ci sarà dell'altro oltre lo sfarzo per lo sforzo. Qui dall'alto penso che ho sacrificato troppo. Amo il caos, odio sia tutto sotto controllo. Non mi va che fare soldi a palate. Mi faccio un ricco che non sa più allacciarsi le scarpe. È lampante, accade già in questo istante. Sorrida, il mio conflitto va dritto nelle sue tasche.
Molla tutto, non lamentarti nella canzone.
Forse fare musica è l'unica soluzione.
Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore. Forse non c'è fuga che conduca all'evasione. Forse stavo bene tra i perdenti e gli idealisti. Forse la salute mentale è roba da ricchi. Forse per andare avanti non devi ascoltarti come fanno gli altri. Li vedo così convinti e senza dubbi. Dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
18:52 minuti, benvenuto in studio ad Alessandro Braga.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
Oggi per diciamo i minuti dedicati all'informazione da Milano e della Lombardia rimaniamo sul caso Mansouri, il cittadino del Marocco che è morto, è stato ucciso da un poliziotto a Rogoredo, lui era un pusher a Rogoredo, il poliziotto ha sparato e l'ha ucciso, i dubbi adesso ce l'ha la procura.
E forti, lo abbiamo raccontato ieri sera, nuovi indagati, 4 agenti di polizia, l'accusa è favoreggiamento e omissione di soccorso, proprio all'interno dell'indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, che è stato ucciso il 26 gennaio a Rogoredo durante un controllo antidroga. Insomma, queste 4 persone sono accusate tra l'altro di aver ritardato i soccorsi mentre Mansouri era a terra agonizzante. Accuse pesanti, ovviamente, queste. E oltretutto gli elementi che piano piano stanno uscendo dalle indagini dei magistrati vanno in qualche modo a smontare la prima ricostruzione fatta dal poliziotto che ha sparato, che è accusato di omicidio volontario, in particolare quella della pistola. Pistola poi che rivelata sia a salve, però intanto il poliziotto aveva detto me l'ha puntata contro, ho avuto paura, per quello ho sparato. Già il buco nella testa, il proiettile nella posizione dove è arrivato sulla testa di Mansouri fa pensare che Mansouri fosse girato, che stesse iniziando a scappare. Perlomeno adesso i dubbi sono anche se davvero avesse avuto in mano questa pistola o meno. Oggi gli avvocati della famiglia Mansouri, Deborah Piazza e Marco Romagnoli, hanno detto che lascia sgomenta l'accusa nei confronti di queste persone, perché vorrebbe dire che hanno detto del falso. Noi abbiamo sentito Marco Romagnoli.
Intervista di Chiara Manetti.
Allora, questa notizia noi la prendiamo naturalmente dalla stampa, perché è un'iniziativa della Procura della Repubblica. Io quello che apprendo è che sono stati indagati 4 poliziotti per le ipotesi di favoreggiamento e di ritardato omesso soccorso nei confronti della vittima. Quello che mi sento di dire è che questa notizia rende più solidi quelli che sono stati i dubbi miei e dell'avvocato Deborah Piazza, che siamo messi con gli interessi della vittima sin dall'inizio di questa vicenda. Perché non ci dimentichiamo che c'è stata prospettata, appunto, sin dalle primissime fasi, una ricostruzione alquanto irrazionale, nella quale un soggetto, il Mansouri, avrebbe puntato un'arma finta a una distanza di 20 metri almeno ad un poliziotto, quindi con un gesto non solo irrazionale ma anche suicida. Dagli esiti dell'autopsia, che collocano il foro d'ingresso nella testa della vittima sul lato destro della testa stessa, apprendiamo che nel fare questo gesto così razionale non avrebbe avuto nemmeno l'accortezza di guardare il soggetto verso cui stava puntando questa pistola giocattolo. E quindi queste, che sono delle perplessità oggettive che noi abbiamo avuto sin dalle primissime fasi, unite a questa notizia che anche in questo caso, come purtroppo avviene in casi simili a questi dei quali abbiamo avuto modo di occuparci, ci sono i colleghi del soggetto indagato che ha sparato, a loro volta indagati per favoreggiamento e ritardato omesso soccorso, rendono ancora più solidi quelli che sono i dubbi che abbiamo osservato però sin dalle primissime fasi.
L'accusa è di favoreggiamento, omissione di soccorso, quindi diciamo la vittima potrebbe non essere morta subito. Ecco, ma quando ne sapremo di più su queste dinamiche?
Allora, sicuramente quando sarà poi depositata la perizia autoptica, la relazione del consulente tecnico della procura, che viene affiancato anche dai consulenti di parte, dal nostro consulente, quindi quando apprenderemo bene le modalità del decesso, insomma intendo nei minimi dettagli, con i tempi e quant'altro. E certo, lascia sgomenti, no, questa ipotesi accusatoria che solleva la procura di omesso o ritardato soccorso, perché c'è l'immagine di, qualora questa prospettazione accusatoria fosse confermata, c'è l'immagine di uomini dello Stato che di fronte a una persona agonizzante hanno ritardato il soccorso per cosa? Per vederlo morire. Cioè, questo è quel ragionamento ancora una volta logico che viene da fare di fronte a un'accusa di questo tipo, e di fronte a questo non si può che rimanere, al di là poi dell'aspetto professionale, certo, sgomenti. Se la procura muove questo tipo di accuse avrà le sue ragioni per farlo, che poi naturalmente devono essere sviscerate nelle opportune sedi, però le valutazioni che si possono fare in questa fase sono queste.
Dicevamo che gli elementi che avevano fatto un po' venire i primi dubbi sono stati in particolare il foro, per esempio, di proiettile, che anziché essere frontale era laterale.
Certo. Certo, perché la dinamica che viene rappresentata è quella di un agente che risponde al fuoco, risponde con un colpo d'arma da fuoco ad un soggetto che lo sta minacciando con una pistola, poi rivelatasi finta, che però il poliziotto dice: io in quelle circostanze non potevo percepire che fosse finta. Noi prendiamo questa è la prima ricostruzione che viene fornita, quindi ci approcciamo all'indagine autoptica, all'autopsia, pensando che di trovare un colpo nella parte frontale della vittima, e invece il colpo è posto in posizione completamente laterale, perché il foro d'ingresso è tre dita sopra l'orecchio destro e leggermente spostato verso il retro della testa, quindi in una posizione di profilo. E quindi immaginare che quella dinamica sia compatibile con un soggetto che non vuole, chi intende minacciare con una pistola a giocattolo, aggiunge a nostro avviso un elemento oggettivo di dissonanza che non può essere sottaciuto. Poi questo aggiunto alla già esistente irrazionalità dell'intero racconto, perché mi si deve spiegare perché un soggetto debba puntare una pistola finta contro un poliziotto per dare così la ragione al poliziotto di sparargli, cioè un gesto irrazionale che, unito a tutto il resto, se ci si approccia a questa vicenda con un minimo di razionalità, un minimo di oggettività, non si può rimanere in silenzio sotto questo aspetto.
Nelle prossime settimane quali saranno i prossimi passi per capire ulteriormente che cosa è successo quella sera?
Allora, guardi, ci sono già stati dei primi accertamenti tecnici sul telefono della vittima, che era stato sequestrato, è stata fatta la coppia forense, quindi ci attendiamo, insomma, di valutare compiutamente il contenuto di questo dispositivo. Ci sono poi gli accertamenti sulla pistola giocattolo che è stata rinvenuta, secondo quanto riferito dagli agenti, vicino al corpo della vittima. Lì ci sono degli accertamenti. E poi, insomma, c'è l'attività di questa procura che siamo molto contenti, in qualità di difensori delle persone offese, nel poter dire che è una procura che sta cercando la verità, che lavora in maniera puntuale, senza tralasciare nessun dettaglio, perché il fatto è di estrema gravità e giustamente viene attenzionato in ogni sua sfaccettatura.
Sono quasi le 19, diamo la linea estera, noi torniamo alle 20. Mattarella oggi al CSM, che ha detto serve rispetto tra le istituzioni, ce l'aveva con il ministro della giustizia Nordio, che aveva parlato di sistema paramafioso riguardo al CSM.